A me m'ha sempre colpito questa faccenda dei quadri. Stanno su per anni, poi, senza che accada nulla, ma nulla dico, fran, giù, cadono. Stanno lì, attaccati al chiodo, nessuno gli fa niente, ma loro a un certo punto, fran, cadono giù, come sassi. Nel silenzio più assoluto, con tutto immobile intorno, non c'è una mosca che vola, e loro, fran. Non c'è una ragione. Perché proprio in quell'istante? Non si sa. Fran, cos'è che succede a un chiodo per farlo decidere che non ne può più? C'è un'anima anche lui, poveretto? Prende delle decisioni? Ne ha discusso a lungo col quadro, erano incerti sul da farsi, ne parlavano tutte le sere, da anni, poi hanno deciso una data, un'ora, un minuto, un istante, è quello, fran. O lo sapevano già dall'inizio, i due, ed era già tutto combinato. Guarda, io mollo tutto fra 7 anni, per me va bene. Ok, allora intesi per il 13 maggio, ok. Verso le 6? Facciamo 6:15, d'accordo. Allora buonanotte, notte. 7 anni dopo, 13 maggio, 6:15. Non si capisce. È una di quelle cose che è meglio che non ci pensi, se no ci esci matto. Quando cade un quadro, quando ti svegli un mattino e non l'ami più, quando apri il giornale e leggi che è scoppiata la guerra, quando vedi un treno e pensi io devo andarmene da qui, quando ti guardi allo specchio e ti accorgi che sei vecchio, quando in mezzo all'oceano 900 alzò lo sguardo dal piatto e mi disse a New York, fra 3 giorni, io scenderò da questa nave. Ci rimasi secco. Questa è una delle mie frasi, è una delle mie parti preferite del libro di 900 di Alessandro Baricco, del quale io e
Chiara,
la cui presente immancabile e inimitabile Chiara, vi parleremo oggi durante questa puntata nuovissima, nuova di zecca di
Libri sotto le cuffie.
Lo so, avevamo promesso che avremmo fatto la puntata dopo le vacanze di Natale su Percy Jackson, però ahimè ci sono stati un paio di problemini tecnici a causa dei quali non abbiamo potuto farlo.
Quindi ci scusiamo, siamo mortificate di questa cosa, ma spero che possiate apprezzare anche
questa rubrica su Alessandro Baricco. Questo libro, scritto nel 1994, non è propriamente un libro, quanto più un monologo, una pièce di teatro quasi, dal quale poi è stato tratto un film nel 1998, dove troviamo Tim Roth, conosciuto anche per aver fatto Lie to Me, la serie TV, nei panni di 900 appunto, che è quest'uomo che vive su questa nave, il Virginian. È nato su questa nave ed è stato trovato da uno dell'equipaggio. È stato trovato da quest'uomo umile, di colore, lavorava nel motore, diciamo. E è stato trovato da quest'uomo che ha deciso di accogliere questo neonato e l'ha chiamato come si chiamava lui, ovvero Danny Boodman. Solo che gli sembrava un nome un po' troppo corto. Così ha deciso di metterci un paio di lettere in mezzo, come TD. E poi, visto che l'ha trovato in una cassetta di limoni, perché non aggiungere anche il nome Lemon? Ma soprattutto è stato trovato nel primo giorno di questo nuovo secolo, il 1900. Quindi, alla fine, il bambino si chiama Danny Boodman, TD Lemon 900. Danny Boodman Senior, chiamiamolo così, purtroppo quando 900 ha più o meno 5 anni muore a causa di una tempesta. Ma non vi sveleremo i dettagli perché vale la pena di leggerlo. 900 cresce su questa nave. Come cresce su questa nave? Lui trova un pianoforte e impara a suonare da solo, come se avesse sempre saputo farlo. Però impara a suonare dal nulla quasi e diventa il musicista della nave. Suonava in terza classe con i popolani, i plebei, chiamiamoli così, la gente più normale, più povera, che però riusciva a guadagnarsi il viaggio per, tra virgolette, scappare dall'Europa e cercare la fortuna in America, perché siamo agli inizi del Novecento e la tratta è molto 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 popolata e ci sono molte persone che vanno a cercare la fortuna in America. Quindi il Novecento suona un po' da loro, suona la musica jazz, perché è improvvisa e suona qualcosa di meraviglioso, musica celestiale che nessuno ha mai sentito prima. E poi durante le serate invece suona in prima classe, dove c'è un enorme pianoforte a coda bellissimo, tra l'altro, che se io avessi un pianoforte a coda così ci suonerei di tutto. E suonava con gli altri membri della band, il Virginian, tra cui l'altro protagonista di questo libro, che nel libro ha un nome diverso da quello che ha nel film. Non so se hai notato, Chiara.
No, ma perché io il film l'ho visto una volta, ma molto molto tempo fa. Dovrei rivederlo adesso che ho letto il libro.
Dovresti, perché ne vale la pena. E questo suo amico, perché diventano molto amici, è appunto poi il narratore di questo libro. È il narratore in prima persona di questa pièce teatrale, di questo monologo. Ed è raccontato in modo molto molto colloquiale, perché racconta una storia che è veramente straordinaria, a mio parere, ma la racconta come se stesse parlando ad un amico, come se stesse parlando in un bar. E secondo me hanno reso molto quest'idea anche nel film, del quale tra l'altro la colonna sonora è stata composta da Ennio Morricone, che ha vinto anche un sacco di premi, anche perché di recente ha composto la colonna sonora di un film di Quentin Tarantino, se non erro, di Hateful Eight.
Probabilmente. Sì, forse.
Probabilmente è così. Ennio Morricone è un grandissimo compositore che io ammiro molto, perché amo la colonna sonora dei film di Novecento, e io quando ho letto il libro mi sono immaginata i brani che venivano descritti, mi sono immaginata esattamente come Ennio Morricone li ha scritti poi in seguito. Quindi è stato un molto bravo compositore. Mi è piaciuto questo libro, appunto, per le ragioni che ho detto. Mi è piaciuto molto anche il film, non soltanto perché c'è Tim Roth del 98 che era giovane, bello e aiutante, ma anche per la storia, per come Novecento sia cresciuto in una nave e non abbia la minima idea di come sia il mondo all'esterno. Però lui sa esattamente come è fatta la città di Parigi, ad esempio, come è fatta Londra. Il suo amico gli chiede: ma come fai tu a saperlo? E lui lo guarda e gli risponde: lo so e basta. Novecento non è mai sceso in 30 anni di vita dal Virginian, eppure sa perfettamente come sono le più grandi città del mondo. Ma adesso ho parlato praticamente solo io. Chiara, dimmi qualcosa. Io ti ho regalato per Natale, perché ci siamo fatti questo scambio di regali un po' speciale, un po' tra amiche, in cui io le ho regalato appunto il libro di Novecento e lei invece mi ha regalato il libro di cui vi parleremo nella seconda parte di questa puntata.
Beh, quello che posso dire di Novecento, una cosa che mi ha veramente colpito, è il fatto che sembra veramente che un mini personaggino con sopra lo smoking esca dal libro, si metta lì sul tuo comodino e incomincia a raccontarti la storia di Novecento. È veramente, veramente, nel senso, io me lo vedevo proprio lì sul palco. Poi ci sono tutte le descrizioni di cosa fa in quel momento, come è vestito, chi c'è sul palco con lui, cosa c'è sul palco con lui. È veramente, veramente coinvolgente.
La scena che più mi è piaciuta, oltre a quella del quale ho letto prima, è quando, non so se è piaciuta anche a te, spero di sì, è quando arriva Jelly Roy Morton, il, tra virgolette, l'inventore del jazz di quei tempi, e sale su questa nave e va da Novecento e lo guarda con disprezzo e gli dice: ah sì, tu sei quello che non suona se non ha sotto il sedere, perché lui usa un'altra parolaccia, ma noi non possiamo usarla perché siamo persone molto delicate, molto educate, che non suona senza l'oceano sotto il sedere, giusto? E Novecento, tutto carino, io mi sono davvero innamorata di questo personaggio, è davvero singolare, lo guarda e dice: sì, tu invece sei l'inventore del jazz, vero? E Jelly lo guarda con aria di superiorità e gli dice: certo che sono io. E da lì inizia una sfida. E praticamente c'è Jelly Roy Morton che suona dei pezzi strabilianti, di una bravura davvero eccezionale, anche perché è l'inventore del jazz. Comunque, cioè, suona benissimo il pianoforte, suona davvero benissimo. E poi arriva Novecento che suona una piccola ninna nanna, una bazzecola, qualcosa di davvero inferiore alle proprie capacità di Novecento. E l'inventore del jazz si sente preso in giro dal comportamento di questo metto che si dice che sia il più grande pianista di tutti i tempi e poi invece suona delle cose del genere, quindi si sente proprio preso in giro. Quindi al secondo round si mette a suonare un pezzo di una complessità davvero elevata. Il Novecento che cosa fa? L'ha sentito una sola volta, appena 3-4 minuti prima, da Morton. Si siede sullo sgabello del pianoforte, posa le mani sui tasti e la risuona esattamente allo stesso modo. Come se l'avesse scritta lui, come se la conoscesse da anni. E Morton anche lì si sente preso in giro. Poi al terzo round, finalmente...
Butti, non entriamo negli spoiler. Fermiamoci al terzo round. No, non puoi. So che vuoi, anch'io vorrei raccontarvi tutto, ma purtroppo...
Ma ne vale la pena per la cosa della sigaretta.
Lo so, ma possono scoprirlo leggendolo.
Leggetelo, così poi ne parleremo insieme, perché ne vale davvero la pena. Io sono qui che muoio dalla voglia di raccontarvi, ma non posso, e questa cosa mi fa molto male al cuore. Vabbè. Quindi abbiamo parlato di Novecento, abbiamo parlato di Tim Roth, anche abbiamo parlato di Baricco, ma più tardi approfondiremo la storia vera e propria dell'autore. E adesso ci ascoltiamo una canzone di un film che è uscito nel 2016 e è nelle sale cinematografiche proprio adesso, che è La La Land, che io ho visto lo scorso weekend con mia sorella maggiore, mio papà e la mia sorellina più piccola, perché loro sono immancabili e mi seguono ovunque. Questa canzone l'ho scelta perché è praticamente la principale del film e mi piace davvero tantissimo. E la canzone è City of Stars di Ryan Gosling. Ah, e tra l'altro questo film è stato candidato a 14 Oscar.
però!
Come Titanic, candidato a 14 Oscar con Emma Stone e Ryan Gosling. Quindi la canzone che ci ascoltiamo adesso è City of Stars di Ryan Gosling.
City of stars, are you shining just for me? City of stars, there's so much that I can't see. Who knows? Is this the start of something wonderful and new? Or I cannot make true.
City of stars, just one thing everybody wants. There in the bars, or through the smokescreen of the crowded restaurants. It's love. Yes, all we're looking for is love. Someone else.
A rush,
a glance,
a touch,
a dance,
a look in somebody's eyes to light up the skies, to open the world and send me real. A voice that says I'll be here and you'll be alright. I don't care if I know just where I will go. All that I need's that crazy feeling, like that tat-tat of my heart. Think I want it to stay.
E dopo aver ascoltato questa bellissima, particolarissima canzone, un pochino corta, però valeva la pena di ascoltarla, che ci ha invaso le orecchie, preso il cervello e infuso un sacco di dolcezza.
La la!
Quando la sentirai, lo capirai. Adesso ci ascoltiamo la nostra carissima Chiara, che ci parlerà del libro di Seta di Alessandro Baricco. Prego, Chiara.
Beh, questo secondo libro di Baricco, di cui vogliamo parlarvi oggi, è un po' più sostanzioso di Novecento, è un più o meno il doppio, però non è che siano tanto grandi entrambi, eh. Tuttavia, questo qui è scritto in maniera completamente diversa, nella misura in cui è molto più freddo e scostato rispetto all'altro. Ma passiamo un po' alla trama. Hervé Jeancourt è un mercante di bachi da seta e, a causa di una malattia che riduce a invendibile la sua merce, è costretto a trovare, insieme ai suoi colleghi residenti nel suo stesso villaggio, una soluzione. Grazie a delle dicerie, si pongono come obiettivo il Giappone, all'epoca non molto raggiungibile a causa del fatto che era una nazione molto chiusa, oltre al fatto che fosse molto molto lontana. Jeancourt si offre di andare a fare questa spedizione e di quindi attraversare l'Europa e l'Asia da Francia a Giappone. Il viaggio è molto lungo, ma Hervé arriva sano e salvo in Giappone. Arriva al villaggio di Arakei, un signore molto potente e ricco, a cui racconta la sua vita, distratto però dallo sguardo di una ragazza dai lineamenti per nulla orientali, che lo guarda appoggiata alle gambe di Kei. Il potente signore concede a Hervé di comprare i suoi preziosi bachi e da lì si susseguiranno una lunga serie di commerci tra i due villaggi, quello di Jeancourt e quello di Arakei. Ma chi è quella misteriosa ragazza? Per quanto durerà questa alleanza? Noi non vi svegliamo altro, quindi andate subito a comprarlo. Da questo libro è stato tratto anche il film, un film nel 2007, che ha però molte differenze dal libro, ma penso che comunque ne valga la pena di vederlo, perché ci sono degli attori interessanti che ho visto.
Come sempre, d'altronde se un film non ha un bell'attore, la trama cade un po' in disparte.
Ma Butti, dimmi un po', cosa ne pensi tu di Seta? Cosa ti ha colpito?
Ma vedi Chiara, in molti, dopo aver letto Seta, l'hanno definito un libro, tra virgolette, inutile, trasparente quasi, che se non lo leggi non ti cambia la vita, ma secondo me questo pensiero è così superficiale che non va neanche ascoltato, perché io trovo che i libri di Baricco siano diversi tra loro, ma Baricco ha questo modo di scrivere che ti prende sin dalla prima pagina. Io quando ho iniziato a leggere Seta, l'ho finito in meno di un giorno, meno di una serata, perché mi ha preso, mi ha incuriosita alla fine, volevo vedere come andava a finire. Non ve lo dirò, ve dovrete scoprirlo da soli.
Brava Butti, hai imparato.
Io non faccio più gli spoiler, lo prometto. E poi c'era anche questa, c'è una mia amica a cui piace molto Baricco, e non avevo mai notato che il suo stato fosse una frase di Seta, che mi piace un sacchissimo, cioè mi piace davvero tanto, che devo rivelarle una cosa molto importante, monsieur. Facciamo tutti schifo. Siamo tutti meravigliosi e facciamo tutti schifo. E io, quando ho letto per la prima volta sul suo profilo questa frase, mi è rimasta impressa e ho pensato, cavoli, ma è una bella frase, cioè, chissà da dove l'ha presa, chissà se l'ha scritta lei, poi però ho realizzato che non potevo essere stata a scriverla, perché conoscendola, scherzo, Romina, ti voglio tanto bene. Comunque, poi ho letto Seta e ho realizzato che effettivamente era lì quella frase, ne ho trovate tantissime di frasi davvero belle, davvero profonde, che mi sono piaciute molto.
E di queste frasi è ricco, a mio modo di vedere, soprattutto Novecento.
Anche Novecento è pieno di... Infatti per me è stato molto difficile scegliere soltanto una parte da leggervi come intro, come introduzione alla puntata, perché ce ne sono così tante, così belle. Quando io voglio fare qualcosa di speciale a qualcuno, apro Novecento, lo rileggo, scelgo una frase che mi è piaciuta e la dedico a quella persona, perché trovo sempre una frase di Novecento che vada bene per una persona che conosco. Per esempio quella che ho scritto nel libro che ho regalato poi a Chiara, che l'ha fatto la dedica. È stato qualcosa di molto carino. Avrete notato che in questa puntata non ci sono stati i Fall Out Boy? Ci dispiace molto, perché ormai le nostre puntate sono colme di Fall Out Boy.
Che tristezza.
Però, se la vi non voletecene. E in questa puntata abbiamo parlato, questa puntata che si sta volgendo al termine, purtroppo.
Ma no, dobbiamo ancora parlare di Baricco.
Ah, ma che cosa sto dicendo? Chiara, se tu non mi blocchi però, quando io parlo, che poi io prendo e inizio a parlare a Vambera, 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 poi Vambera non mi risponde.
Lo stai facendo adesso.
Lo so, Vambera poi non mi risponde. Adesso vi parlo di Alessandro Baricco. Chi è Alessandro Baricco? Alessandro Baricco, ho ripetuto il suo nome almeno 3-4 volte nell'arco di un minuto, è un nuovo record per me.
Dai, facciamolo ancora, Alessandro Baricco.
Alessandro Baricco.
Alessandro
è
Baricco.
È uno scrittore, saggista, critico musicale e conduttore televisivo italiano, vincitore del premio Viareggio nel 1993, che è nato a Torino il 25 gennaio del 1958. Ha frequentato il liceo Alfieri e si è laureato in filosofia con Gianni Battimo.
Battimo.
Perdonatemi, non so quale sia l'accento, non so dove vada a posto l'accento. Ha pubblicato alcuni saggi di critica musicale, perché lui ha una grande passione per la musica classica. All'inizio degli anni 90 si afferma come scrittore, pubblicando i romanzi Castelli di rabbia nel 1991 e Oceano Mare nel 93, di cui mi parla molto spesso l'amica che ho citato prima. È stato conduttore televisivo di L'amore è un dardo, andato in onda su Rai 3 nel 93, dedicato all'opera lirica di Pickwick, del leggere e dello scrivere, sempre su Rai 3 nel 1994, condotto insieme al giornalista Giovanna Zucconi, del quale è anche ideatore. Nello stesso anno 1994, come ho detto prima, esce Novecento, un monologo, che viene messo in scena da Eugenio Allegri con la regia di Gabriele Vacis. E nel 98 la riduzione cinematografica di Novecento, un monologo, sarà diretta da Giuseppe Tornatore con il titolo di La leggenda del pianista sull'oceano. Al 95 risale la fondazione insieme ad altri soci della scuola Holden, con sede a Torino, dove si studiano le tecniche della narrazione e della messa in scena. Io questo non lo sapevo e credo di sapere adesso che cosa fare dopo il liceo.
No, non è vero.
E? Non si sa, forse. Negli anni successivi Baricco pubblica due raccolte degli articoli scritti per La Stampa e La Repubblica, Barnum del 95 e Barnum 2, che fantasia, nel 98. I romanzi Seta nel 96 e City nel 99. Scrive il testo teatrale Da Villaroa, ancora qui non so dove si va dall'accento, nel 96, è andato in scena per la regia di Luca Ronconi, ma non pubblicato. Cura insieme a Gabriele Bacis il programma Totem, su Rai 2 nel 98, sull'amore per la letteratura, cui farà seguito una serie di spettacoli nelle piazze italiane. Nel 2002 pubblica il romanzo Senza Sangue e il saggio sulla globalizzazione Next e l'anno successivo Partita Spagnola, una sceneggiatura scritta da Baricco nell'87 con Lucia Moisio sulla storia del cantante lirico Farinelli. Nel 2004 pubblica Omero, Iliade della Feltrinelli, un lavoro sulla traduzione di Maria Grazia Ciani dell'Iliade, dalla quale trae un reading teatrale. Nel 2005, ponendo termine alla collaborazione con la casa editrice Rizzoli e passa a Fandango nel produttore Domenico Procacci, per la quale pubblica il romanzo Questa Storia. Tra maggio e ottobre del 2006 pubblica sulla Repubblica I Barbari, un romanzo saggio a puntate sulla mutazione in atto della civiltà postmoderna. Nel 2007 cura personalmente la sceneggiatura della trasposizione cinematografica del romanzo Seta, film poi del quale ci ha parlato Chiara prima. E poi ha scritto molti altri libri, ha fatto molte altre cose che non staremo qui ad elencarvi perché, ahimè, il tempo stringe.
Il tempo è denaro.
Il tempo stringe ed è per questo che gli orologi lasciano il segno sul polso. Chiara vorrà uccidermi appena spegnerò i microfoni.
Vorrò
ma
tagliare
bene.
Questa parte.
Non tagliarla, ti prego.
La metto all'inizio.
Va bene. Quindi, per questa puntata è tutto, sperando che non ci siano altre complicanze tecniche. Da Butti e Sala per la terza puntata di Libri sotto le cuffie del mese di febbraio 2017 è tutto. Ci sentiamo alla prossima rubrica.
Ma è finita?
Temo di sì. Però non abbiamo detto bene il nome della rubrica.
Libri sotto le